Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Ritorniamo quindi online con una puntata, avevo promesso una puntata di spessore, di caratura più greve, invece voglio ancora, visto che siamo ancora in clima post-vacanze, post-vacanziero e tutto, e post-pausa natalizia, insomma, ancora un attimo dedicare una puntata non affatto leggera, ma sicuramente con un prodotto light rispetto invece a quello di cui parleremo la volta prossima. Perché? Perché sapete benissimo che tra le mie grandi passioni c'è quella per la serie Star Wars, questo universo dell'immaginario meraviglioso creato da George Lucas negli anni 70 attorno a una saga di fantascienza, fondamentalmente una saga familiare di fantascienza, una questione tra padri e figli, e questa saga però ormai da oltre 40 anni è un po' il, diciamo come per dire, la lampada d'oro, la fine dell'arcobaleno, la pentola d'oro, la fine dell'arcobaleno di Hollywood. È una grande saga che muove un immaginario incredibile di fans, prima di tutto, di appassionati, di persone, di studiosi, di persone che si ritrovano in convention a discutere, di tornei, di giochi, di discussioni sui social, di pagine sui web, di meme, di satira, di tutto. Quindi è diventato un grande prodotto dell'immaginario. Mi piace usare questa definizione di Baricco, Alessandro Baricco, il grande scrittore e saggista, a me piace di più come saggista, lo sapete, parla di segmenti di senso, dice che appunto la nostra cultura, la cultura di massa principalmente, produce segmenti di senso. Ecco, tra questi segmenti di senso c'è appunto la diffusione di un immaginario come un prodotto della cultura popolare si diffonda appunto nell'immaginario. Ecco, Star Wars, che fondamentalmente è un film di fantascienza con le astronavi, un film di guerra e una saga familiare, questo è, quindi tutto come va dicendo la famosa teoria si riduce all'Iliade e all'Odissea, quindi una questione familiare tra padri e figli e soprattutto una questione di guerra, quindi astronavi fondamentalmente che si sparano combattimenti, il buono contro il cattivo chiaramente nero, questo fuori discussione, il buono vestito di bianco, il papà cattivo che poi alla fine si redime e il figlio buono invece che, a differenza del padre, non fa l'errore del padre e resta puro, candido puro. Ecco, una simbologia nella prima trilogia molto chiara, molto semplice e lineare, con addirittura la presenza del grande vecchio, il grande saggio buono e il grande saggio cattivo, quindi la figura dell'imperatore, chiaramente sfigurato, perché il potere sfigura, il potere logora, il potere trasforma, metamorfizza addirittura la persona, e quindi lo rende gobbo, cupo, cattivo, quindi un'iconografia molto molto chiara, e invece chiaramente il vecchio che si è ritirato invece sulle montagne, saggio perché non vuole il potere, non vuole partecipare a questi giochi, che resta invece candido, con la barba candida bianca. Quindi insomma una simbologia nell'immaginario collettivo molto semplice, molto chiara, come d'altronde era, vi ricordate, nei prodotti di animazione che si vedeva da ragazzini, Goldrake ad esempio, c'era il dottor Inferno, nero, cattivo, e Goldrake dall'altra parte invece con Actarus vestito di bianco, buono, giovane e via andare. Quindi c'era un po' anche questa idea del passaggio di testimone, quel passaggio di testimone che Clint Eastwood in Gran Torino fa vedere in maniera molto chiara, molto precisa, questo passaggio di testimone, un passaggio di testimone generazionale che ad esempio Massimo Recalcati nel suo Quel che resta del padre ha descritto in modo magistrale. Ecco, però tutta questa saga è andata avanti, è evoluta fino ad arrivare all'ultimo prodotto, questa serie TV, The Mandalorian, molto molto interessante, che ha riattivato il mito e di questo parleremo. Bentrovati, bentrovate Scaffale Alfa Pop. Allora, Come vi dicevo, stavamo così, tornando un'altra volta a riflettere sul grande universo dell'immaginario di Star Wars. Io ritengo che sia sempre profetica e straordinariamente interessante la puntata di Futurama, questa serie animata dello stesso creatore dei Simpson, Matt Groening, non so se l'avete vista ancora. C'è una puntata molto famosa in cui praticamente il protagonista, che è stato portato avanti nel tempo, si trova nell'anno 3000, chiede che fine ha fatto la saga di Star Wars, e di colpo tutto attorno a lui si ferma e gli fanno capire che non si può assolutamente nominare Star Wars e neanche Star Trek, perché in questa puntata ironica, satirica, divertentissima, praticamente emerge che c'è stata una guerra a metà del millennio 2000 tra fans di Star Wars e fan di Star Trek, una guerra che ha portato dei morti, e quindi si è dovuto decidere, l'ONU ha deciso di chiudere, sospendere qualsiasi discussione su Star Wars e Star Trek, mettere su un razzo, va bene, fate vedere la scena, viene messo su un razzo tutto il materiale riguardante Star Wars e Star Trek, quindi le pellicole, tra l'altro nel cartone animato è divertentissimo perché chiaramente c'è tutto il merchandising, ma ci sono anche le statue dei personaggi, gli attori che erano stati clonati, tutto viene messo tutto in questo missile e disperso nello spazio. E per decreto dell'ONU non si può più in nessun modo parlare di questi due prodotti. Ora, la puntata è divertentissima, ma apre uno scenario interessante, cioè questi due grandi prodotti culturali, Star Trek e Star Wars, ad esempio, sono diventati appunto produttori di immaginario. Io non so se voi siete mai stati a Lucca Comics o se avete mai cercato su internet le immagini delle convention di Star Trek, delle convention di Star Wars, per vedere come c'è tutto un mondo, non solo del merchandising, ma proprio della cultura popolare, della cultura pop, di persone che studiano, scrivono, discutono di queste cose. E uno certo può dire questa è tutta fuffa, non è importante niente. Certo, come non è importante il calcio, come non è importante la letteratura, come non è importante la musica, come non è importante tantissime altre cose, però ci sono. Però ci sono. Ed è il senso di questa trasmissione, di questa linea editoriale nuova che ha preso questa trasmissione, è vedere come i prodotti pop, i prodotti della cultura popolare incidono sul nostro immaginario. Allora, è chiaro che laddove dei film, dei telefilm producono chiaramente mercato, quindi soldi, persone che campano con queste cose, ma anche, capite, dell'intrattenimento, del tempo libero, del lavoro, perché attorno a questi prodotti c'è del lavoro. Se pensate al parco tematico di Star Wars, ci sono persone che lavorano all'interno di questo. Vuol dire, come dice Baricco, che questi segmenti di senso si sono allargati. Allora, capite che portare avanti questo prodotto, Amazon Prime ha messo le serie di Star Trek originali sul suo catalogo, Disney Plus ha messo tutto quello che c'è disponibile su Star Wars, sulla sua piattaforma, ed è uno del core business di quella piattaforma della Disney, vuol dire appunto che questi segmenti di senso sono diventati reali, non sono più solo segmenti della fantasia, non sono più idola, ma sono diventati reali, sono veri e propri elementi della nostra realtà, convivono con la nostra realtà. E allora dobbiamo farci conti. E l'ultimo prodotto è questo The Mandalorian, che è una serie TV di 16 puntate, andata in onda su Disney Plus, 8 l'anno scorso, 8 quest'anno, poi fondamentalmente si tratta sempre del 2020, inizio 2020 per la prima stagione, fine 2020 per la seconda stagione, che ha avuto una grandissima accoglienza, oltre ad aver prodotto, vedremo adesso, una serie di innovazioni all'interno della saga e di conferme all'interno della saga. E quindi vedremo come ancora una volta un prodotto di quell'immaginario è diventato oggetto reale che a sua volta incide sul nostro immaginario. Bentrovati, bentrovate Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora, Fedeli alla linea editoriale di questa trasmissione, stiamo analizzando un prodotto della cultura popolare, quindi la saga di Star Wars, e stiamo andando a vedere come questa incide o ha inciso sull'appunto l'immaginario collettivo. Questa nuova serie, The Mandalorian, come vi dicevo, è particolarmente interessante, è fondamentalmente una serie TV western, agli stilemi del cinema western. C'è questo eroe mascherato, quindi c'è anche l'elemento dell'eroe mascherato, un mandaloriano che si scopre essere una delle migliaia di razze della galassia di cui fa parte appunto l'universo narrativo di Star Wars. Chiaramente si scopre che questo mandaloriano è legato a un altro personaggio della saga, Boba Fett, che è il cacciatore di taglie, che aveva questa armatura particolare, quindi si scopre che quell'armatura particolare lì è legata a questo pianeta che era già diventato importante nella serie animata. Quindi è chiaro che tutti i prodotti di Star Wars solitamente funzionano quasi sempre per gemmazione dalla serie originale, i primi tre film degli anni 70. Poi chiaramente qualcosa è stato anche prodotto dal cosiddetto universo espanso, cioè dai fumetti. Considerate che anche lì è stata fatta un'operazione molto interessante. Negli anni 90 uscirono fumetti legati all'universo dei tre film originali. Poi negli anni 2000, quando la Disney ha preso in mano tutto, che sono stati fatti la trilogia prequel e adesso di recente la trilogia sequel, e in mezzo vengono fatti i vari spin-off, le serie e via andare, sono state fatte nuove serie a fumetti, e le vecchie serie degli anni 90 sono finiti in un grande calderone che si chiama Legend, cioè sono leggende su quell'universo narrativo. Molto interessante questa struttura della cultura pop, il fatto che addirittura si pensa che ci sia una realtà di quell'universo fantasioso e delle leggende su quell'universo fantasioso. Fantastico, veramente un meccanismo narrativo veramente molto molto interessante da questo punto di vista. Quindi si va a dare un passaporto di realtà a un prodotto di fantasia, e si considera fantasia nella fantasia alcuni prodotti legati a questo universo di fantasia. Veramente molto molto interessante come meccanismo narrativo, se considerate che Umberto Eco ebbe a dire appunto che l'unica verità con la quale noi abbiamo a che fare è la verità delle storie, perché all'interno di una storia noi non possiamo cambiare niente. Madame Bovary morirà sempre e non possiamo cambiare la storia. Diventa molto interessante il meccanismo del prequel e del sequel, perché devi cercare appunto di far combaciare tutto, pur se le epoche sono cambiate, pur se gli interessi del pubblico sono cambiati, dato che si tratta di prodotti pop e quindi popolari che devono piacere al pubblico, e quindi chiaramente gli stilemi anni 70 non sono quelli della fine anni 90 e non sono quelli degli anni 10 del 2000, però non puoi prescindere da quelle verità, non puoi prescindere da quelle verità, altrimenti si solleva il popolo che ha appunto dato vita a quell'immaginario, che ha creduto a quell'immaginario. In nessun modo appunto si può sollevare obiezioni su quella realtà, ed è quindi veramente molto 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 interessante da questo punto di vista questo prodotto. Allora, dicevamo, è una saga western fondamentalmente, dove c'è l'eroe modello per un pugno di dollari che deve difendere un bambino dai cattivi. I cattivi sono ciò che resta dell'impero, in quanto la saga dei Mandalorian è ambientata tra episodio 6 e episodio 7, quindi episodio 6 è il terzo della saga originaria degli anni 70 ed episodio 7 è il primo della nuova trilogia degli anni 10. Lì in mezzo è ambientata questa saga e deve appunto difendere un bambino. Cos'è questo bambino? È l'oggetto del desiderio dei giocattoli di questo Natale, e andremo a vedere subito dopo la pausa musicale di cosa si tratta. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora, stavamo appunto parlando di questo grande affresco narrativo dell'immaginario collettivo che è appunto Star Wars, e abbiamo detto appunto che questa nuova serie, The Mandalorian, oltre a riattivare il mito sempre fresco e sempre vivo di Star Wars e aver placato le infinite polemiche sulla trilogia sequel che si è conclusa l'anno scorso, avete qui in radio un sostenitore della trilogia sequel, io non ci vedo nulla di male, soprattutto nulla del male assoluto che ha animato la maggior parte delle recensioni, ma fondamentalmente perché io sono fedele a quello che dice Chuck Palahniuk nella graphic novel dedicata a Fight Club 2, ne abbiamo parlato se vi ricordate, Chuck Palahniuk dice: nessuno può più scrivere il sequel di un prodotto della cultura popolare diventato ormai così famoso, nel suo caso Fight Club, il romanzo Fight Club, da questo tratto poi il film, mi raccomando, la genealogia è il romanzo, poi il film, perché chiaramente, dice Palahniuk, ognuno in testa ha il suo sequel, e quindi qualsiasi sequel l'autore prevede non sarà il sequel del pubblico. Ed ecco perché dicevo è molto molto interessante questo meccanismo, perché se appunto il prodotto della cultura popolare è un prodotto che deve avere successo popolare, cioè successo agli occhi di tutti, nel momento in cui questo successo agli occhi di tutti c'è, non si può più far niente. È la teoria di Umberto Eco, appunto, non si può più toccare quella verità. E a quel punto ognuno ha la sua verità, c'è una verità data e c'è la sua verità, che è appunto l'idea di sequel, l'idea di come la storia andrà avanti. E quindi nessuno può metterci mano. Io invece, siccome ritengo che l'autore sia il dominus della sua creatura, quindi può scegliere come raccontare la storia. E io l'accetto per come lui ha scelto di raccontarla, non come avrei voluto farla io. Altrimenti sono io che scrivo il mio sequel, ma a quel punto io non ho nulla a che vedere con quella storia, perché arrivo dopo, se non ci fosse stato lui creatore di quella storia, io non ho nulla a che vedere con quella storia. Comunque, detto questo, questa saga mette d'accordo tutti, perché innanzitutto ha le ambientazioni tipiche della trilogia originale, quindi è un prodotto fatto sia per il pubblico datato sia per il pubblico giovane. Il pubblico giovane è appunto, come dicevamo prima, è attirato da questo bambino, che fondamentalmente è questo alieno piccolino, Grogu. Scopriremo nel corso della serie che si chiama Grogu, per maggior parte della serie si chiama Il Bambino, e non è altro che Yoda piccolino. Yoda, per chi segue la saga, sa benissimo che è il maestro quello con le orecchie a punta verdi, grandissimo maestro di forza, della forza, che è questa entità che percorre i guerrieri, cioè i Jedi e i cattivi, i Sith di questa saga. E questo bambino deve essere appunto protetto dai cattivi che lo vogliono portare via. Ciò che è cambiato appunto è la produzione di giocattoli attorno a questo immaginario. Dall'altra parte un immaginario che richiama appunto gli anni 70, quindi ambientazioni scarne, semplici. La trilogia prequel invece aveva peccato, a detta di tanti, non tanto nella trama quanto appunto nel creare questo immaginario assolutamente barocco, ricco. Cosa che ad esempio invece un pubblico che non ha mai visto la trilogia degli anni 70, ma si avvicina adesso, in questo momento, alla saga, apprezza la trilogia prequel, perché chiaramente è fatta con stilemi più vicini al nostro gusto. Per chi invece come me era partito negli anni 80 guardando la saga originale, è chiaro che la saga degli anni 90 risulta ridondante appunto e barocca. Quindi i due pubblici, vedete, sono stati messi d'accordo. È stato possibile creare un immaginario che mettesse d'accordo il pubblico dei quarantenni e cinquantenni come il sottoscritto e il pubblico dei bambini, dei ventenni, che sono i consumatori attuali di questi prodotti culturali. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Allora andiamo a chiudere questa puntata su questo grande prodotto pop dell'immaginario. Prima ho chiuso il blocco di prima dicendo questo grande prodotto culturale, mi sono dimenticato, questo grande prodotto culturale pop, della cultura popolare. Star Wars non è altro che una saga di padri e figli. Questo è il nucleo, e non è un caso che J.J. Abrams, che ha preso in mano la direzione artistica della trilogia sequel, abbia capito che questo era ciò che interessava negli anni 70 la maggior parte del pubblico, la querelle tra padri e figli. E di cosa si discuteva negli anni 70 se non della querelle tra padri e figli? Non so se avete visto in questi giorni su Netflix la serie San Patrignano. La prima puntata è molto chiara, dice appunto che negli anni 70 erano, tra i tanti scontri che c'erano in atto, uno scontro generazionale tra padri e figli. Nel bene, nel male, uno scontro generazionale tra i padri, cioè coloro che detenevano le istituzioni e il potere, e i figli, coloro che volevano prendere il potere. In mezzo la sostanza stupefacente. Allora vedete, negli anni 70 c'era la grande narrazione, il grande fil rouge della lotta tra padri e figli, e Star Wars non è altro che un grande affresco della lotta tra padri e figli. Questo è quello che emerge. Allora The Mandalorian, il fatto che ci sia un padre e un figlio, il bambino non è figlio suo, però lui si fa carico di questo bambino, quindi diventa il suo bambino, tanto che ci sono alcune scene dove addirittura lui deve separarsi da questo bambino e il bambino non vuole separarsi. Addirittura c'è una scena dove incontra un cavaliere Jedi magicamente sopravvissuto, che è Ahsoka. Per chi ha visto la serie animata, è la ragazza quella con le due trecce colorate. E questa dice addirittura, dovrai essere tu a dire, tu padre, a dire a questo bambino, che ormai siete un legame di padre e figlio, vai per la tua strada. Quello che deve fare un padre nei confronti del figlio, dire vai per la tua strada. E questo succederà quando nella serie si incontrerà il figlio per eccellenza. Il figlio per eccellenza, Luke Skywalker, che arriva nell'ultima puntata. Non mi interessa se è uno spoiler, è passato un mese. Ormai i fans di Star Wars la serie l'hanno vista. I non fans non si preoccupino, perché tanto non erano fans e quindi la stanno guardando, ma tanto non sanno tutto quello che è successo prima, per cui è inutile che stiamo a menarla con gli spoiler. E appare il figlio per eccellenza, colui che tiene in piedi tutta la baracca della grande saga di Star Wars, Luke Skywalker, che prende in carico questo bambino per trasformarlo in che cosa? Non si sa, si vedrà nelle prossime stagioni. Per trasformarlo nel padre dei nuovi Jedi? No, noi sappiamo già dalla trilogia sequel che non c'è Grogu, quindi di sicuramente da qualche parte è finito, e che il Jedi che resta è appunto Luke, come unico padre dei Jedi, di questa ragazza, Rey, che ci sarà poi nella terza trilogia. Ora vedete, non è altro che una grande affresco del rapporto tra padre e figli, però mentre negli anni 70 il rapporto tra padre e figli era conflittuale, nella trilogia prequel non c'è un rapporto tra padri e figli, ed è quello che è mancato, è quello che ha spaventato molto i fans originali, perché ci sono rapporti surrogati fondamentalmente, mentre nella trilogia sequel c'è appunto un rapporto tra padri e figli, tra mancanza di padre e la ricerca di un padre. Quindi la trilogia originale era il rapporto conflittuale tra padre e figli, la trilogia sequel è l'assenza invece del padre. Ecco, Abrams è stato davvero bravo in questo, e questa serie TV The Mandalorian si pone in quel filone, un'assenza del padre, che però in questo caso viene trovato e diventa figura centrale nello sviluppo di questa nuova via narrativa, di questo grande prodotto della cultura popolare.